Abbiamo fatto in questo percorso, questi nostri incontri, un cammino dall'antichità, dall'India fino a oggi. E abbiamo visto, attraverso una serie di tappe, che gli indiani si erano posti la domanda se il karma, da dove veniva il karma? Da dove veniva la domanda del karma? Per gli indiani veniva dall'aldilà, dall'alto. Dove va a finire la mia anima, aveva detto Marcello nelle vesti di Ajnavalkya, quando muoio e tutto si disperde e ritorna alla sua sfera? Questa è la domanda dell'indiano, parte dall'alto, dal cammino dell'anima tra morte e rinascita. E questa è l'India, nella sua nostalgia delle origini, nella sua nostalgia dell'assoluto e dello spirito universale. Poi siamo scesi, come dire, verso Israele, verso il Cristo, verso la mentalità giudeo-cristiana, passando anche attraverso il Buddha. Qui la domanda era diversa, non si parlava del karma come un quesito cosmico che discendeva dall'alto. I discepoli che vanno dal Buddha gli chiedono perché ci sono queste differenze nel mondo, tra il ricco e il povero, il felice e l'infelice, sì, colui insomma che è ricco e qui è povero, questo cosa lo tenete. E il Buddha aveva detto che la spiegazione di questo era nelle vite precedenti, cioè nel karma. Nell'ambito giudeo-cristiano abbiamo visto che addirittura si viene a formare una regola, la regola delle misure parallele, che parte dal basso, una regola sociale, non giudicare per non essere giudicato. Quindi qui il karma non nasce come quesito che viene dall'alto, ma viene dal basso, come regola dell'agire quotidiano. La legge di reciprocità del karma. Poi è venuto Steiner, dopo i maestri indiani, dopo gli rishi indiani, dopo i rabbi ebrei, dopo il Buddha, è arrivato Steiner che ha riunito queste due domande. Per la prima volta nella storia dell'umanità i due quesiti, il quesito dall'alto e il quesito dal basso, si sono riunificati in una sola scienza, che è la scienza dello spirito. Steiner è l'unico maestro, diceva un amico, che poteva fare da insegnante ai veggenti vedici. I veggenti vedici potevano essere gli studenti di Steiner, perché come descrive lui il cammino tra morte e rinascita non lo descrive nessuno, con una precisione in cui tutto torna, in cui tutto si tiene. Steiner riunifica quindi le due domande e soddisfa, come dire, i due saperi, le due curiosità. Il cammino tra morte e rinascita è la regola del vivere nel rispetto del karma. Quindi il processo della reincarnazione è la legge karmica vera e propria. Se dovessimo condensare tutto il messaggio del karma secondo l'antroposofia in una sola frase, dovremmo dire che il karma secondo l'antroposofia fondamentalmente va amato. Non va sopportato, va amato, come un dono approntato per noi dalla saggezza cosmica, dalle gerarchie spirituali, che l'hanno intessuto in consonanza con l'io. E questo è quello che non riuscì a fare Nietzsche, ma tutta la filosofia di Nietzsche è contro questo ideale di saggezza universale, di accondiscendenza alla legge del karma, è tutto contro questo ideale. Rifiuta la saggezza e sceglie l'oscurità. Perché Steiner ha deciso a suo tempo di rivelare, come mai era stato fatto, il mistero che vive l'anima tra morte e rinascita? Lo ha consegnato ai suoi contemporanei e lo ha consegnato ai suoi posteri, per soddisfare le curiosità dei teosofi che lo ascoltavano, per soddisfare la voglia di sensazionale che c'era già all'epoca, nel tempo della Belle Époque. C'è una sola risposta veramente valida. Steiner ha parlato del grandioso cammino invisibile dell'anima per far sì che noi ammirassimo questo progetto millenario, o quantomeno plurisecolare, concepito per noi dalle gerarchie spirituali.